secondo incontro di questo ciclo sul presente e sul futuro del lavoro umano. Come sapete, siamo qui fisicamente, ma c'è anche la diretta in streaming, poi dopo il sito è... questi cicli di incontri sono visibili poi anche su YouTube e sul canale della Casa della Cultura. Io sono Francesco Varanini, sono qui con Anna Grandorri e con Luciano Pero, e oggi il tema è vecchie e nuove aziende, vecchie e nuove fabbriche, potremmo dire anche vecchie e nuove imprese. Comincerei dicendo questo. Ci sono opinioni diffuse, anche martellanti pubblicità, che sostengono che lo spazio per il lavoro umano è finito. Che esiste un tipo di lavoro, possiamo chiamarlo in inglese work, che dove le persone sono perfettamente fungibili, possono essere sostituite da macchine. E ci sono dei sostenitori di questo tipo di posizione che spesso insistono nel dire che ci sono esagerati timori sulla scomparsa del lavoro umano, però lo propongono dal punto di vista di una pretesa autorità, del sapere cosa succederà in funzione del fatto che controllano le tecnologie che sostituirebbero il lavoro dell'uomo con le macchine. Questa settimana ho avuto una situazione esemplare in cui ho incontrato una persona di questo tipo, una trasmissione del TG2, bisogna parlare e dire tutto in 3 minuti, ma comunque poi c'è sempre qualcuno che parla prima e li usa di più. C'era un ragazzo che parlava prima di me, uno start-upper che sta al Silicon Valley. Allora, il fatto che il lavoro umano scompare è scontato. Il fatto che il lavoro umano è fungibile come un lavoro fatto da una macchina è dato per scontato. Il profeta è Zuckerberg e la speranza è che Zuckerberg diventi il presidente degli Stati Uniti. Ma ci sono serie campagne su questo. Ora, da questo punto di vista, Zuckerberg è peggio di Trump. Perché Trump costruisce dei muri, ma li costruisce sulla terra, in un mondo abitato da esseri umani, e noi come distruggere i muri o scavalcarli non sappiamo fare come esseri umani. E Trump in qualche modo, a suo modo, in modo aberrante, ma parla di difesa del lavoro umano, in qualche modo. E Zuckerberg cosa fa? Costruisce piattaforme sulle quali la vita dovrebbe ricominciare da zero. Cioè, i diritti sono azzerati, il diritto di cittadinanza non esiste più, esiste il modo in cui uno si registra su quella piattaforma. Non c'è, l'istituzione non è costruita da degli esseri umani, non è frutto di un processo storico. In questo caso, se prendiamo il discorso così, prendendo questo come caso esemplare, è una piattaforma costruita da un tecnico dove sono state stabilite da zero delle regole di cittadinanza. Per cui uno cittadino, in base a dei diritti che sono... non è un cittadino alla fine, è utente di una piattaforma, in base a dei diritti concessi da un sovrano. È una situazione di concessione, no? Diritto ottraie. E quindi non c'è un confronto tra portatori di interessi. C'è un interesse definito e poi c'è un qualche profeta che dice come andrà il futuro. come andrà il futuro attraverso magari lettere pastorali che scrive su Facebook. Ecco, ovviamente questo è un'immagine anche caricaturale, no? Di quello che può succedere o di quello che sta succedendo, però è uno scenario con il quale ci confrontiamo. Se accettiamo tutta una direi proprio propaganda che dice che c'è una trasformazione digitale oltre il quale sarà tutto diverso, e chi non conosce queste tecnologie, chi non le domina, non sa niente di quello che succederà. Ovviamente chi sostiene questo non sono degli studiosi o degli osservatori neutrali, sono le persone che costruiscono il proprio potere attraverso il gioco di questa carta, attraverso la costruzione di queste piattaforme o la vendita di servizi su queste piattaforme, l'offerta di lavoro attraverso queste piattaforme. Ecco, invece la volta scorsa abbiamo visto che esiste un lavoro umano che non potrà mai essere rinchiuso in queste piattaforme tecnologiche, però si tratta per noi di ripensarlo, di ripartire da lì, di non accettare quest'idea di questa rottura come se non ci fosse più una storia del lavoro, come se si dovesse ricominciare tutto da zero. Allora, Spaltro diceva che il lavoro è una scatola vuota, che sta a noi decidere che cos'è o scoprire cosa può essere. Olivetti Manucchiani portava ad esempio di tipico lavoro umano, degli esseri umani, il lavoro di cura e di servizio, che è un atteggiamento di fronte al lavoro, ma che poi si può esplicitare all'interno di qualsiasi lavoro specifico, anche del lavoro di fabbrica, se vogliamo, del lavoro operaio, per come l'abbiamo conosciuto storicamente. Però già questo esempio del lavoro di cura e di servizio ci spinge a allargare lo sguardo, perché Olivetti Manucchiani parlava di alcune figure professionali che esplicitamente lavoravano alla cura e al servizio, organizzazioni sanitarie, istituzioni di questo tipo. C'è tutto il lavoro di cura e di servizio, che diciamo tipicamente innanzitutto è un lavoro di donne, che è un lavoro ombra, che non è esplicitato. Ragionare sul lavoro umano e anche portare alla luce tutte le forme di attività umana che possono essere più o meno remunerate rispetto a dei criteri di equità, di giustizia, di redistribuzione sociale, ma che comunque sono esistono, no? Credo che si possa dire che esistono oggi e esisteranno sempre finché esistono gli esseri umani. Cioè, invece di seguire, di lasciarci influenzare da questi ragionamenti di scenario fatti da tecnologi, forse questa è proprio l'occasione per tornare a ripercorrere una storia, a guardare quello che c'è, a osservarlo e a portarlo alla luce, a capire cosa sta succedendo in questo momento dentro le fabbriche, osservare i tipi di lavoro che ci sono, e considerando solo uno dei passaggi possibili, quello legato alle piattaforme digitali. Ecco, non c'è motivo per credere all'idea che qualcuno vuole trasmettere che c'è una fine della storia, una rottura storica, o che si deve ricominciare a ripensare il lavoro in base a come all'interno di spazi progettati da tecnici. Non credo che sia così. E siamo qui per ragionare su questo. Allora, con con Anna Brandoni, credo che possiamo ripartire da questo. Cioè, io ho disegnato un'immagine anche un po' caricaturale di Facebook, però secondo me è un fondamento. Allora dico, Facebook così è un caso esemplare di istituzione totale. Le organizzazioni, le aziende, per quanto abbiamo ragionato da tanti anni sullo sfruttamento, sul lavoro, sono anche dei luoghi di socialità, non sono solo non sono istituzioni totali. E poi le organizzazioni funzionano in base a come si muovono i portatori di interessi. C'è un singolo portatore di interessi che può cercare di orientare l'azienda in un certo modo, ma ci sono anche altri portatori di interessi che sono innanzitutto i lavoratori. Ecco, allora, lasciando da parte un nuovismo così che poi tanto non ti interessa più di tanto perché sono un ragionamento tecnologico, oppure ti interessa come scenario, non credo che insomma influenzi il tuo ragionamento che parte dalla storia, che confronta quello che succede in Italia con quello che succede in altri paesi, che ragiona sulla presenza del lavoro umano. Ecco, come si può immaginare, cioè descrivere nel presente, immaginare nel futuro l'istituzione azienda o impresa, sempre pensando che sia un luogo di socialità e di lavoro umano.
Certo, grazie. Scusate, mi alzo. E prometto che arriverò a rispondere alla, diciamo, anche un po' la provocazione, diciamo, che hai fatto sulle nuove imprese. Io, in effetti, il titolo era sì, il futuro del lavoro, ma nuove fabbriche e nuove imprese. Quindi, un po' le nuove imprese ci arriverò. E sicuramente in Silicon Valley ci sono anche stata, ho studiato, quindi qualcosa di interessante, quindi coglierò questa provocazione. Però io volevo iniziare, se mi permette, una piccola premessa, in realtà sul futuro e su come parliamo di futuro, perché questo parliamo del futuro del lavoro, no? Quindi, l'altra volta che ho parlato molto di lavoro, ma come parliamo di futuro? E questa è una premessa che faccio anche per essere chiara, evitare fraintendimenti di quello che posso dire, che talvolta ci sono state, per esempio, le battaglie fra gli ottimisti e i pessimisti nella previsione di cosa succederà, no? Che è quello, diciamo, per esempio, il modo con cui Massimo Cacciari ha commentato questo mio libretto del 10 tesi, dice, ah, che sì, fascinante, peccato che il mondo viaggia completamente nella direzione opposta e poi si andrà a schiantare, si sa che il mio punto di vista è possibile. Ecco, quindi cercherò di chiarire che non parlo di futuro in termini di previsione, se non in un po' in scarsa misura, anche perché questo è uno dei vezzi non proprio fondati, per cui a chi fa scienza di qualunque tipo si chiedono previsioni, no? Ecco, però le previsioni già sono difficili in molti campi, no? Dai terremoti, altre cose, cioè, quindi qualcosa si può prevedere e qualcosa no. E quindi in realtà il futuro sì, è soprattutto una possibilità. Cioè, soprattutto se non parliamo di moti dei pianeti, ma parliamo di vicende umane, storiche, le traiettorie sono più di una. Quindi anche questo applicasi anche agli effetti della tecnologia, alle evoluzioni del lavoro, al settore delle imprese, eccetera. Cosa che peraltro chi aveva studiato gli effetti della tecnologia, gli lavori, già altre ondate tecnologiche aveva già detto, può succedere così, cosa? Può polarizzare, oppure è un'opportunità che può essere usata in altro modo. Quindi applicasi anche a Facebook, applicasi alle nuove tecnologie, eccetera. Cioè, c'è sempre una scelta nell'organizzazione. e c'è sempre anche più di una soluzione, dateci a queste tecnologie. Comunque, certamente non è un vaneggiare, no? Questo è il mondo delle possibilità, cioè ci sono alcune vincoli, non tutto è possibile. E il mio modo anche di studiare le possibilità future, per citare romanziere, che ha letto, il futuro è già qui, solo che non è uniformemente distribuito. Quindi, andare a vedere semi, esperimenti, magari non mainstream, che però permettono di vedere le altre possibilità. Va bene. E in realtà la nuova economia l'ho studiata un po' così, e le nuove imprese le ho studiate un po' così, come gli outlier, cioè non necessariamente qualcosa che tutti fanno, che è molto diffuso, che è un trend, però degli esperimenti che hanno un certo interesse. Prima di arrivare a merito delle nuove imprese, quindi sul lavoro, riparto dall'affermazione della volta scorsa, cioè, se c'è una tendenza, però sì, che non è chissà quale previsione, ma è già in essere, piuttosto chiara, è la diminuzione della componente di energia fisica, come è stato detto già l'altra volta, no? Quindi che ci sia questo tipo di trasferimento, per cui se il lavoro con energia fisica è trasferito alle macchine, piuttosto si può dire, sembra esserci, no? Sembra esserci, e non è una cosa negativa, diciamo, per sé. La parte che vorrei più sviluppare è, quindi a cui si lega anche questa componente di lavoro come invece attività, che non puoi vedere, no? Quindi adesso l'energia fisica ormai è un servizio, che deriva da una risorsa, benissimo. Il problema è che, essendo meno impiegato in questa funzione di energia, dove va? Cioè, c'è meno di questo e c'è più di cosa? Allora, c'è più di attività e di servizio, dicevo, ma c'è più anche di qualcos'altro, cioè c'è più di. E questo anche è stato sollevato, c'è più di una volta si diceva da lavoro manuale a lavoro intellettuale, oggi si dice c'è più un'attività basata sulle conoscenze, sulle competenze, e quindi non si usa la forza lavoro intero, ma il capitale o risorsa energetica, ma si usa una risorsa cognitiva, conoscitiva, per un saper fare, eccetera. Allora c'è un altro. Questo spostamento in realtà comporta un'altra trasformazione che a mio avviso è molto importante. E ha a che fare con, come dire, cioè questo spostamento implica che quello che viene fornito nei contesti di lavoro, nell'organizzazione, non è solo l'attività, ma sono anche investimenti di capitale. Allora, adesso sviluppo, questa è la tesi, quindi vado a dire che sono d'accordo con quello che ha detto Vincenzo Spalco, che l'ha buttata un po' lì, così in modo immaginifico, il lavoro è anche capitale. Beh, lo è in un senso abbastanza concreto, cioè l'attività di lavoro basata su conoscenze può implicare un trasferimento, cosa che l'energia fisica non può permettere, no? Cioè l'energia, il cervello, io lo posso trasferire in un'organizzazione, non è che i diritti di proprietà sulla mia energia fisica possono essere trasferiti, possono essere quelli sulle mie idee. Quindi i contributi di lavoro che usano conoscenza hanno questa natura un po' diversa. E qui potrei citare molto le nuove imprese. Ecco, quello le ho trovate molto interessanti, non tanto perché sono nuove, ma perché è come usare, diciamo, in quel contesto è come usare una gran lente di ingrandimento, cioè questi investimenti chiamiamoli di capitale umano, sono molto evidenti. Per esempio, quando ci sono i famosi ingegneri che formano la startup, che fanno? Mettono il progetto, mettono le cose, magari conoscenze neanche progettate, eccetera, 60% della proprietà dell'impresa. E chi ci mette i soldi? Entra col 15, col 30, ma diciamo comunque in posizione spesso, tipicamente, minoritaria. Allora, nelle imprese nuove è molto, come dire, ingrandito questo fenomeno del lavoro che diventa capitale, ma lo diventa anche in maniera molto istituzionale e concreta, nel senso che a fronte di questi investimenti ci sono dei diritti di proprietà. Ora, questo sono situazioni, come si potrebbe dire, un po' speciali, no? Però uno degli argomenti che anche ci sono in questo libretto delle 10 tesi che ho cercato di scrivere è quanti investimenti nascosti di capitale umano ci sono in giro per l'organizzazione. Piccoli, magari non come quello dell'imprenditore che mette il progetto, eccetera. Prego, gradisco.
Non sento bene, ma stai parlando di capitale umano o di capitale nel senso appunto di quote societario, di investimento di soldi? Cioè...
No, sto parlando di investimento di idee, progetti, conoscenze, a fronte del quale vengono riconosciuti in queste nuove imprese innovative, tipicamente diritti
di
proprietà e di decisione, anche non avendo investito, diciamo, un euro o un dollaro. Quindi questo è un compenso, un affronte di un trasferimento di un pezzo di capitale umano. Quindi anche questo termine, nei confronti dei quali molti sono diffidenti, no, del capitale umano, sì, benissimo, certo, se si intende una roba economicista, che è tutto per... sì. Però ha un lato positivo. Mi pare nei miei studi del scartabellato che persino Marx aveva considerato di chiamare la forza, c'è comunque uno stock di risorse. Poi, e quello che abbiamo capitale, asset, risorsa umana, forza lavoro, come degli altri, no? Però forza lavoro oggigiorno è un po' riduttivo, nel senso che appunto se vogliamo, e poi è anche un asset, è anche che poi diventa a sua volta proprietà dell'impresa di questi fondi. Ed è per quello che loro sono diventati proprietà dell'impresa. Se no, di espropriazione trattasi. Quindi, diciamo che, se vogliamo, si potrebbe dire che una moderna forma di espropriazione come quella è questa, di drenare investimenti o micro investimenti magari di idee, progetti, miglioramenti produttivi, questo, quell'altro, ma diciamo che chi è investitore, anche un micro investitore, avrà diritto a qualche titolo di ritorno su questo piccolo investimento, no? Quindi in questo senso concordo che non è una vocale quella di Spanford, secondo me, perché diciamo nell'era della conoscenza, in un'epoca in cui la conoscenza è fondamentale, il lavoro è capitale e il capitale è lavoro, cioè si è rotta questa cosa, dove il capitale naturalmente non intendiamo più il capitale finanziario. Intendiamo capitale come asset di qualunque tipo, per questo è entrato nel linguaggio nostro, per esempio, può essere di tipo umano, di tipo finanziario, di tipo tecnico, di tipo immateriale, eccetera, eccetera. Semplicemente è un asset che può generare attività e ricchezza e ritorno, un surplus, come si diceva. Ecco, quindi sulle nuove imprese, poi adesso non mi ricordo, sarà un quarto d'ora. Quindi per questa strada si può arrivare a una rifondazione secondo il tuo stimolo. Quindi sul primo potrebbe essere un po' una, come dire, la storia non è, diciamo, di queste nuove imprese, queste nuove tecnologie, poi ci sono problemi di governance in queste piattaforme, eccetera, però non la metterei così necessariamente negativa, tant'è vero che, a parte, conosco benissimo la governance interna di Facebook, però un po' tutti hanno questi problemi, non so, da Wikipedia ad altre, cioè, che invece possono portare anche a delle forme abbastanza interessanti, cioè per esempio Wikipedia è una fondazione che è proprietaria della piattaforma tecnologica e adesso sono lì che ravano su come si può eleggere o nominare gli amministratori, fare in funzione dei click, per cui si acquisisce un diritto in base alla partecipazione, però vabbè, insomma. Però dire, ci può essere uno spazio per progettare un po' anche questo mondo come potrebbe essere, no? Ecco, però ritornando al lavoro che diventa anche adattori, collaboratori, che dall'essere fornitori di servizi, venditori di servizi, che per forza hanno il loro capitale umano, il suo e proprietà propria, sono anche investitori, questo dà una base molto forte a una struttura di governance dell'impresa che sono multi stakeholder, cioè che sono, ma nel senso che qualunque, cioè, di fronte a un argomento così, anche qualunque economista dice che se uno ha investito qualcosa deve avere un diritto di governance. Quindi questo cambia la faccenda, questo non vuol dire che gli altri non dovrebbero avere diritti, non vediamo questo. Però sicuramente tutte queste componenti, diciamo, di investitori di risorse umane, diciamo, hanno anche non solo titolo, ma spesso anche potere negoziale per ottenere per collocarsi in una cornice di questo genere. In effetti così succede abbastanza nelle nuove imprese. Ripeto, nelle grandi imprese manageriali, gerarchiche del Novecento, che vengono da tutt'altra storia, in realtà l'inerzia è mostruosa, cioè quello che succede è che la governance è quella di 200 anni fa e continua a essere così, anche se il lavoro è cambiato, anche se i lavoratori sono investitori di capitale, magari no. Enorme, ma comunque nulla cambia, non dappertutto, perché ci sono gli esperimenti, sono tanti, ma belli, ecco, dove questi aspetti sono riconosciuti. Quindi c'è una fondazione del diritto anche diversa, che credo peraltro sia importante riconoscere, cioè, nel senso che una delle critiche, per esempio, di fronte a queste argomentazioni, soprattutto la parte sindacale, le presentazioni che ho fatto, dice sì, va bene, ma poi ci sono gli altri lavoratori. I lavoratori che per i quali questa favola, che poi la risorsa umana è critica, che il capitale umano è critico, che è importante, eccetera, da rappresentare, è più difficile, no? Perché sono persone che hanno meno potere negoziale, che non hanno importanti investimenti di conoscenza, che non hanno importanti storie di conoscenza, e quindi che facciamo? Allora, il problema esiste, cioè il rischio che legato lì un po' di tendenza c'è di polarizzazione tra, diciamo, una parte che di persone che riescono a lavorare sulla base di questi asset comunque preziosi, e una parte che no, e che è stata trattata ed è trattata in modo completamente diverso. Allora io credo che questo sia importante da ripensare. Non credo razionale, forse neanche equo, che tutti debbano avere gli stessi diritti di rappresentanza, perché a un certo punto, se una persona investe un progetto proprio, sviluppato, un ingegnere o un operaio che sia, se quell'asset diventa proprietario dell'azienda, è una cosa, se non è pensabile, oppure chi ha inventato il post-it, ecco, il fatto che abbia le royalties, no? Nel sistema interno di brevetti su quell'invenzione, ha una base che, diciamo, un puro servizio di altro tipo non necessariamente può. Ciò nonostante, e proprio perché chi non è in questa posizione ha anche meno potere negoziale, quindi avrebbe più bisogno di altro tipo di tutele, piuttosto che di riconoscimenti di diritti. Del resto è uno dei motivi per cui, contrariamente ad alcune teorie economiche con cui non mi stavo a scocciare, il radicamento dei sindacati. Queste teorie prevederebbero che i sindacati hanno una loro ragione d'essere solo dove c'è gli asset importanti, critici, specifici all'impresa. Allora tutti sono contenti, sono tutelati. No, il problema è esattamente il contrario, che è dove non c'è questo potere negoziale, che anche individuale, che anche basato sui propri investimenti, che il countervailing power di un sindacato ha più senso. Ma naturalmente questa non è l'unica via. L'altra via, che prima ancora delle tutele legali, è che per certi versi si è dimenticato questo un altro argomento che c'è, che sembra che si sia un po' dimenticato nel recente passato. Quindi, nel recente passato, come un errore del recente passato, che avrebbe stato normalmente corretto nel futuro, si deve parlare di futuro, ed è la ragione d'essere dei rapporti di lavoro lunghi, dei contratti di lavoro interni, di quello che adesso non va tanto più di moda, per persone che comunque non hanno queste basi speciali, queste nuove conoscenze, eccetera. E qui credo che si sia anche dimenticato proprio, cioè che tutto questo parlare di flessibilità, di società di vantaggi di flessibilità è semplicemente un errore, nel senso che sì, la flessibilità nel senso di quantitativa del numero di persone, che così uno le riduce le altre in maniera in funzione delle quantità, è un aspetto della questione, ma se si alla domanda perché esiste il lavoro a tempo indeterminato, cioè la teoria economica organizzativa, il Nobel Prize risponderebbero perché è flessibile, cioè la proprietà il più importante. Il motivo più importante per cui esistono le relazioni di lavoro lunghe, tutelate, eccetera, è la flessibilità funzionale, cioè che non ti devi mettere d'accordo su che cosa devi fare, ma che fai un'associazione a lungo termine in cui i compiti possono essere determinati strada facendo. Allora, questo è una novità zero, questa è la teoria classica del perché esiste una reazione di impiego. Allora, però, siccome tante volte sembra che si sia dimenticata, allora forse vale bene. Beh, poi da qui io non vorrei entrare troppo poi in altri aspetti sulla natura del perché ve l'ho parlato anche abbastanza, quindi mi sono tenuta sulle cose che più legate al lavoro. Poi ci sarebbero altre cose che mi interessano, perché come è stata dimenticata un po' adesso in Sardegna, quindi il futuro possibile è anche un po' riscoprire conoscenza fondata che c'era e anche alcune leggi già esistenti. Ecco, qui c'è tutta una polemica che si potrebbe aprire, no? sulla natura dell'impresa, no? Ma che non ha proprio, no? e che pure avrebbe delle ripercussioni anche per la considerazione del lavoro.
Grazie. Qui stiamo criticando in partenza un'idea di una discontinuità assoluta o differente da discontinuità storiche precedenti legata a queste tecnologie che si stanno affermando. Non prendiamo in considerazione questa ipotesi, cioè non ci crediamo nell'idea di dover descrivere come se fosse del tutto nuova la fabbrica 4.0. Però cerchiamo di fare un ragionamento che tenga conto anche della storia e che guardi verso il futuro rispetto a alcuni aspetti che sembrano in questo momento interrogarci, no? Che sono se la fabbrica sta acquisendo una nuova centralità o se lo costo sta scomparendo, nascosta magari in qualche luogo del mondo, del mondo è, diciamo, irrilevante perché è una risorsa a cui si accede quando serve, ma senza che ci se ne debba, diciamo, occupare politicamente. No?
Ma dunque io a questo punto ho fatto due temi. Il primo rispondo a questo, il secondo la fabbrica del futuro, quindi come la vedo io. E il secondo intervengo sul tema precedente, perché per uscire dal guaio in cui siamo, secondo me è necessaria una cessione di capitale da parte della classe lavoratrice in generale, di tutti noi. Cessione di intelligenza. Perché guardate, dico subito, il tema sono... è il tema di massa. Oggi non sono solo le start-up, dove gli ingegneri fanno quello e si discute la proprietà meno, eccetera, eccetera. Poi c'è i grandi pensatori, i grandi inventori. Il tema di massa sono oggi i suggerimenti degli operai. Ma stiamo parlando di operaio di linea. Io, la settimana scorsa, ieri ero in una fabbrica, non posso dirvi quale, dove artigiana, dove si fanno le cose di mano, con le mani, e ci sono un sacco di macchine, si infilano anche tecnologie 4.0, ma per tenere la competizione, per fare prodotti di moda, personalizzati, evoluti, cambiamenti, eccetera, eccetera, non si può stabilizzare il sistema produttivo, la linea, il flusso, perché l'esigenza di qualità, di personalizzazione, prodotti elevati che competono, eccetera, richiede di scombinare continuamente il sistema di produzione, che è un misto di manualità e di 4.0. Perché le cose standard si fanno in Cina, anzi si faranno in Africa in giro di 10 anni. Le cose tutte uguali si potranno fare in Africa o nelle fabbriche totalmente automatizzate. Le fabbriche, ma guardate che le fabbriche senza uomini in tantissimi casi si possono già fare, solo che non conviene. Vi faccio un solo esempio, c'è un solo posto, non conviene perché fanno oggetti sempre uguali. E chi li compra gli oggetti sempre uguali? C'è un solo caso, Anna, secondo me, in cui la fabbrica quasi totalmente su autonomia sta andando avanti. Vi spiego come. 5 siti produttivi, oggi già molto afflusso, eccetera, poi vi dico dove e cosa fanno, sono già abbastanza governati da posti centrali dentro il singolo sito. Ci sono i quadristi, sensori a destra e manca, attuatori, rilevatori, no? E quindi ci sono i quadristi che in 7-8 persone governano l'intera fabbrica. Adesso stanno immaginando di 5 poli produttivi, renderli tutti simili e comandarli tutti da un unico posto centrale di controllo. Per cui ci saranno 5 fabbriche completamente senza nessuno. Durante il giorno c'è una squadra di manutenzione, ovviamente, ma la notte sono reperibili, comandate da un unico posto centrale di comando. Sapete che prodotto fanno? Un prodotto standard, che più di così si muore, il cemento. Cioè, il cemento. Cioè, per fare le fabbriche senza uomini, dovete immaginare, cerco di banalizzare, ma guardate che non sto raccontando fandonie, cioè non me la sono segnata, sono cose che io sperimento tutti i giorni. Per fare fabbriche senza uomini si possono fare, ma bisogna fare sempre la stessa cosa. Immaginate se la Fiat faceva, o la Volkswagen, facendo sempre la stessa identica macchina, come la Ford Tic era nera. Ecco, si potrebbe fare la Ford Tic era nera. Non la compra più nessuno, dopo un po' non la compra più nessuno. Allora, i giganteschi investimenti che si devono fare per fare una cosa sempre uguale all'infinito non si ripagano perché 20 giorni dopo la vogliono di un altro colore e non te la comprano più. Allora, tutto ciò che non è standardizzabile, come, ma anche il cemento poi è diverso, solo che riescono a mixarlo perché ogni tanto ci infilano dentro degli additivi. Il cemento è un misto, sapete, è un misto rarissimo, gli additivi diversi, no? Ecco così. Allora, tutto ciò che viene ad alta personalizzazione, ad alto adattamento, c'è la moda, oggi cambia, domani non cambia, eccetera, eccetera, deve essere fatto con sistemi in cui c'è un intreccio, io lo chiamo degli ibridi spaventosi di uomini, di macchine, di sistemi computerizzati, di sistemi elettronici, di attuatori, cioè un garbuglio infernale. Un garbuglio infernale. E non solo, anche in cose che sembrano semplici, le penne, gli orologi, gli occhiali, i vestiti, le scarpe. Il cambio della moda, del prodotto, del modello, scombina in continuazione il sistema produttivo. Per cui c'è bisogno di una cessione continua di intelligenza da parte del lavoratore comune, che si chiama suggerimento, all'impresa. Ora, se voi giraste le fabbriche, un leggero giro via, la lamentela più gigantesca del lavoratore italiano, prima del salario, prima dell'orario, prima della longevità, la fatica è non ci ascoltano. Non ci ascoltano. Tutti i lavoratori vogliono dare suggerimenti di qualsiasi colore politico. I migliori suggeritori sono quelli dei Comas e quelli della Fiore. Lo dico io. Perché più senso critico hai verso l'impresa e più vedi delle soluzioni alternative. Senza distinguere i leghisti, cioè chi, i suggerimenti in un contesto ordinato lo danno tutti. E la domanda che fanno, ma te perché suggerisci? Che te ne viene in tasca? L'ha fatto un professore da Bocconi a un operaio di Pomigliano. Pomigliano è la fabbrica d'Italia dove si fanno più suggerimenti che in Giappone. Non so se vi è chiaro. L'arte di arrangiarsi la napoletana inserita in un contesto strutturato, questi qui producono suggerimenti a Pomigliano, valgono, a Pomigliano non lo so, diciamo come dato generale, valgono la riduzione del 5, 6, 7, 10% dei costi industriali diretti l'anno, cumulati, sapete cosa vuol dire cumulare il 5% della riduzione? I matematici possono fare una cosa spaventosa. E questo operaio ha risposto: noi diamo suggerimenti, intanto miglioriamo le nostre condizioni di vita e qualcosa ci viene in tasca subito. Facciamo meno fatica e qualcosa ci viene in tasca subito. Poi, quando ci sarà la contrattazione, andiamo a chiedere una cosa e poi siamo sicuri del posto di lavoro, perché questa fabbrica qui non ci mette più, mentre prima si poteva chiudere in qualsiasi momento, e poi così ci piace. Marta dovrebbe
chiamare. Che sia contenta.
No, ecco, allora, questo è un punto fondamentale. Io dico subito la mia tesi e poi vi racconto altre cose. La mia tesi è la seguente, che per umanizzare queste tecnologie che abbiamo per costruire fabbriche umane e adatte all'umanità futura, questo contributo è essenziale. Se no vengono fuori i mostri delle piattaforme, i mostri delle piattaforme, Amazon o qualcosa. Quindi, intanto il primo punto è evitiamo i mostri, e questo è già una buona cosa. Ma e su questo, guardate, è curioso, l'intuito popolare è straordinario su questo. Cioè la gente non ha dubbi. Io stesso rimango colpito. Vi dico, quello del Comas, quello della Fion, quello del leghista, e non solo il Fiumino, che dice, no, cioè la gente non ha dubbi a dare questi suggerimenti. Questo è un punto di riflessione. Questo è, come dire, l'intuito di lungo periodo. Allora, prima la richiesta cosa. E la seconda, attenzione, se questo flusso si interrompe, il giocattolo si inceppa. Il giocattolo si inceppa. Cioè, attenzione, dare suggerimenti, partecipare al capitale intellettuale umano è potere che si può esercitare,
si
può usare per adesso, perché adesso siamo nella fase della crescita, poi ci sarà il punto in cui la dialettica hegeliana, perché Hegel pure ragione su molto punto, le contraddizioni create da questo sviluppo a un certo punto si dovranno sciogliere. E questo potere probabilmente sarà usato in futuro in forma che a noi sfugge, ma intanto il potere è accumulato. E poi la conoscenza è potere. Voi non avete idea di cosa significa per un operaio che non è stato sempre tenuto al segreto di come funzionano le macchine. Le macchine deve usarle, ma come i vostri figli giocano col telefonino senza sapere cosa c'è dentro. Ma quando tu sai dentro cosa c'è nella macchina, come funziona, la sai regolare, capisci il flusso produttivo, hai le informazioni, puoi accedere, puoi chiamare il coso, puoi smontare la macchina, puoi fare tutto questo, questo cambia completamente il concetto di lavoro dipendente. Questo non dovete sottovalutare. Io lo tocco con mano. Operare che anno per anno ha fatto andare una macchina e poi quando si rompeva andavano a bere il caffè, veniva quella manutenzione, aggiustava, allora cominciamo a usarla. Adesso hanno informazioni tecniche sulla macchina, cooperano con quella manutenzione a aggiustarla, trovano le soluzioni, suggeriscono soluzioni nuove in genere, e sono decine di queste cose in questo paese. Non ci sono qua i presentatori, se no vi apro il mio computer e vi faccio vedere come certe macchine, certe evoluzioni dei sistemi sono legate a un intreccio operaio, ingegnere, manager, cioè l'evoluzione della tecnologia, la sua applicazione è legata al suggerimento del lavoratore e all'intelligenza del tecnologo e del produttore di macchina. Tutto questo però, e chiudo questa parentesi qui, questo è potere, non so come sarà esercitato in futuro, cambia completamente la condizione operaia, perché l'operaio comigliano oggi, che conosce il processo produttivo, che può leggere sull'iPad che ha di fronte, o sul watch che gli hanno dato, perché sono state loro a dire che veramente. Sai perché hanno comprato gli watch? Per una banalità, volevano dargli l'iPhone e questi hanno detto: ma noi che dobbiamo lavorare con due mani. Come cazzo facciamo a lavorare con due mani se c'hai il telefonino di qui? Mica siamo questi ragazzi giovani che vanno in giro. Se devo lavorare con due mani, dateci almeno gli watch. Non ce l'avevano avuto quella l'idea, hai capito? Ti sembra banale, ma è così gira il mondo. Ecco, questo è bellissimo questo esempio, no? Ma anche sugli operai edili. Adesso gli operai edili, ad esempio, usano tutti il cellulare per fotografare la cosa, mandarci la foto all'ingegnere, come facciamo qui, come facciamo là, guarda cosa è successo, abbiamo scavato, abbiamo trovato questo, abbiamo cercato quell'altro. Fra un po' arriveranno anche lì. Cioè, se volete farle anche l'operaio edile, deve usare due mani, no? Non è che può usare una mano sola, metteteci l'orologio. Allora, io ho questo tema. Questa cosa deve essere remunerata anche dai poteri pubblici. E questo, secondo me, fonda i diritti di rappresentanza. Allora, questo è il momento in cui la rappresentanza, che oggi è diventata...
L'impresa che ci guadagna.
L'impresa ci guadagna.
Cioè, deve essere remunerata anche dai poteri pubblici.
L'impresa che ci guadagna. No, ma infatti a Pomigliano poi i sindacati, quando vanno a trattare le cose, i suggerimenti sono messi nel primo risultato. Bisognerebbe fare i conti, che rapporto c'è fra quello che portano a casa e quello che hanno dato. Ma comunque il principio l'azienda l'ha riconosciuto. Se voi suggerite e riducete i costi di produzione, noi vi diamo il premio, una quota la diamo nel premio di risultato. Ma in tantissime imprese questo genere, non solo a Pomigliano. Ci sono tantissime imprese dove, rilanciata crisi, casino, pasticcio, i lavoratori aiutano l'impresa a uscire dalla crisi, poi si va alla trattativa e sul premio del risultato qualcosa viene dato. Sarà poco, sarà tanto, si può discutere il quanto, ma il principio è riconosciuto. Ma c'è un principio più generale della legge sulla rappresentanza. Questo è il momento in cui bisogna fare una legge in cui tutte le aziende con sopra 5 addetti hanno potenza. Vengono eletti democraticamente dai rappresentanti da tutti i lavoratori. E a questi rappresentanti sono dati i poteri sulla sicurezza, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro. L'impresa deve trattare con questi tre argomenti. Potere, come in Germania, potere di legge. Non arrivano i sindacati, fanno la cosa, sì e no, invocano lo statuto dei lavoratori. Perché se c'è un suggerimento di massa, che fa crescere il sistema produttivo, almeno deve essere remunerato attraverso un potere di rappresentanza. Questa è la mia tesi economico, giuridico, generale su questo punto. Il secondo punto che voglio trattare è questa cosa delle nuove tecnologie. Allora, qui le fabbriche 4.0 sono abbastanza diverse dalle altre, grazie. Sono abbastanza diverse, cambiano, c'è meno fatica, c'è bracci robotici dappertutto, i carrellini che spostano i materiali, sensori, io le dico, genere. Quello da capire sono alcuni punti molto fondamentali. Allora, la mia tesi è molto semplice. Oggi l'umanità ha un bivio molto grosso, anche in l'età neolitica è stato grande bivio, cioè continuare a cacciare oppure fare l'agricoltura, no? Cioè, se facciamo le città o continuiamo a stare nelle grotte, cioè, quella è un'altra scelta che l'umanità fa. Quindi, vabbè, queste tecnologie o vogliamo usarle in senso appunto umano per umanizzare, per salvare il pianeta, è un po' come l'ecologia, no? Cioè, no? O abbiamo una visione di lungo periodo. Oppure vengono fuori i mostri delle piattaforme, no? Uber, Amazon, eccetera. Quindi il rischio della... addirittura si parla non solo di taylorismo digitale, cioè, ma addirittura di feudalesimo digitale. Questo è un articolo. Il feudalesimo digitale sarebbe questo, che noi siamo tutti utenti dei telefonini, ma poi quelli di Apple, quelli di Google, eccetera, sanno tutto di te. Leggono le tue mail, che cosa compri, che cosa fai, cosa vai al supermercato, cosa c'è nel tuo frigorifero, ad esempio l'IoT nel frigorifero, quello che ti vendono come, così sai quando lo yogurt è scaduto, no? È per mettere il naso in quella mangiata di famiglia, cioè che cosa comprate, eccetera. Cioè, la tecnologia più semplice, come l'IoT, può essere proprio violare il... Cosa dice la Costituzione? Il domicilio è inviolabile. No, con l'IoT vengono in casa tua e sanno tutto quello che succede lì dentro. Se non già detto gli yogurt, oppure se li fate la vostra. Capisci? È veramente qua. E quindi questa idea del feudalismo digitale non è affatto banale. Può sembrare strana, che mi sembra sia di uno di Harvard, un giurista di Harvard, è molto interessante perché queste grandi piattaforme è il potere feudale moderno, no? Cioè, quindi tutta una serie di strutture, eccetera, e noi siamo i servi della gleba, i cavalieri, sì. I cavalieri erranti, i monaci vaganti, eccetera. Secondo io e te facciamo i monaci ami, cioè facciamo che fai la mano, lui fa il cavaliere ormai, eccetera. Quindi c'è una grande opportunità. C'è un vantaggio in questa storia, che sì, queste grandi piattaforme possono essere pensate e calate dall'alto, ma questo è solo l'inizio e succede molto nei servizi e negli spostamenti. Cioè, io vedo queste piattaforme sono molto più forti nel mondo della logistica. Ad esempio, i supermercati potrebbero essere completamente aboliti. Nel senso che tu vai lì, fai tu la spesa tua, prendi tutto, eccetera, e i rifornimenti, fatto per pacchi standard, sono tutti portati da sistemi. Quindi il sistema del supermercato, o per non dire che ti portano a casa, si salta completamente l'accumulo del supermercato. Quindi tutto questo mondo dei servizi sulle cose, perché i servizi alla persona sono molto diversi, rientrano la discussione sul servizio di cura, no? Ad esempio, anche il medico, sì, tu puoi automatizzare tante robe, avere anche il robot che ti cura, però ad esempio si dice che in Giappone i medici usano, c'è sempre il chirurgo che usa il robot per intervenire perché è più preciso e tante volte è meglio che la mano del chirurgo, ma c'è il chirurgo che lo comanda, perché nessuno di noi, credo, si farebbe operare da un robot. Non so voi, io preferirei un medico, però insomma dei gusti. Ecco, in questo mondo è possibile, però nel mondo dell'industria, del turismo, dei servizi di cura, della produzione di cibo, nelle filiere agroalimentari, eccetera, sarà tutto un misto di uomo-macchina. E quindi, siccome questa tecnologia non è una tecnologia, non c'è un robot che simula, non esiste un robot come l'uomo. L'intelligenza artificiale è in realtà la simulazione di alcune capacità dell'uomo. Riconoscere, parlare la lingua, parlare, riconoscere le forme, riconoscere questo, manipolare, ma sono tutte separate. Mettere insieme una testa unica e no, lì ci vuole un programma, un algoritmo, ci vuole l'uomo che muove. Ecco. Allora, soprattutto nelle fabbriche, ma anche nelle filiere agroalimentari, oppure nei servizi di cura, diciamo, è evidente che queste tecnologie richiedono una grossa progettazione. Per essere applicate, un intreccio di tecnologie. Le fabbriche 4.0 non è che arriva una nuova macchina che fa tutto. Le fabbriche 4.0 sono tanti tipi diversi di tecnologie. Ne classifichiamo 6, il Politecnico, Calenda ne ha messe 9, quegli altri ne hanno 12, cioè, si possono classificare in tanti modi queste nuove tecnologie, però sono di tipo diverso, alcune più vicine alle operation, alla robotica, all'automazione, altre più di elaborazione dati, big data, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Sono tecnologie diverse che devono essere intrecciate fra loro, applicate, e quindi richiedono un enorme sforzo di progettazione e di applicazione per fare singole cose, per fare l'automobile, per fare il vestito, per fare il vino, per fare il latte, per fare il formaggio, per fare le scarpe, tutto quello che volete. Allora, in questo sforzo di progettazione, che è quello che manca nell'idea, nell'immaginario oggi. È come l'ecologia, cioè il mondo può essere salvato dal disastro ecologico, solo che bisogna riprogettare completamente i modi in cui si fanno. E lo stesso è quello, è molto simile. Si possono fare tante cose utili all'umanità, bisogna ripensare completamente. E in questo ripensamento, o comandano i super tecnologi della Silicon Valley che hanno in mente l'automazione totale e allora abbiamo mostri, oppure dobbiamo coinvolgere le persone normali, i lavoratori e gli utenti. utenti nella progettazione. Allora, coinvolgere il lavoratore e gli utenti nel progetto. Io so, questo è il momento in cui possiamo dire che le nuove fabbriche devono essere necessariamente progettate con gli operai. Si può dire perché conviene all'azienda. Questo è il punto. E i nuovi supermercati devono essere progettati con quelli che vanno a fare la spesa. Non so se capite. Le nuove città devono essere progettate con i cittadini. I nuovi treni devono essere progettati con quelli che li prendono. Possiamo far finire l'epoca del prodotto inventato da qualcuno, messo sul mercato e infilato nella testa della gente con una pubblicità. Questo è il punto critico, secondo me, della cosa. E finisco qui, perché questo è un problema, di nuovo, sociale, politico, istituzionale, strabiliante, però se l'umanità imboccasse questa strada, ma guarda che l'ultima fabbrica di Mestre l'hanno progettata. E anche la fabbrica che dicevo ieri, le prossime linee, ho convinto l'ingegnere a progettare per l'operaio. Perché conviene? Banalmente conviene. Perché sono soluzioni che reggono, che funzionano, che girano nel tempo. Allora, bisogna sforzarsi di immaginare, lasciate perdere le competenze, io mi arrabbio quando dicono che bisogna formare tutte le competenze, ma quali? Vogliamo insegnare alla gente a scrivere i programmi software, a scrivere in C++, sono sciocchezze che stanno sull'università, bisogna insegnare alla gente a progettare il futuro, mettendo insieme tecnologie, utilizzatore e umanità.
Infatti, quando dico nelle scuole il tempo del speso del coding nelle scuole medie è sprecato, perché si insegna a fare delle cose poverissime che esaltano l'immagine del tecnico che fa progetti complicati. E invece qui è una questione, secondo me, su quello che stai dicendo, l'ho detto anche tu prima, c'è di mezzo, diciamo, un nuovo diritto di cittadinanza, perché non è solo il posto di lavoro. E non è solo in quanto utenti, è proprio alla fine in quanto cittadini. Però il problema allora lo dobbiamo porre proprio come problema politico, perché questa pressione qualcuno, di qualche tecnico, ma anche di qualche, diciamo, politico che gli va dietro, il fatto che un modo lo diceva Steve Jobs, no? Che le persone non sanno quello che vogliono, ma ci pensiamo noi. Però questo è un progetto, gli strumenti vengono progettati in base a questa convinzione. Cioè adesso che tutti noi in quanto cittadini non sappiamo bene cosa vogliamo, o lavoratori, può darsi. Ma per questo dobbiamo passare a fidarci di qualcuno che progetta per noi. Allora non credo che questo sia paventare appunto scenari esageratamente pessimistici, ma è il punto. Cioè siamo di fronte a una situazione dove i tecnici sono disegnano i mondi in qualche modo, se non decidiamo noi che il mondo quantomeno lo comprogettiamo. Cioè il user experience designer, no? Cioè è un certo, può essere più assurdo dire qualcuno disegna il modo in cui tu provi un'esperienza, cioè agisci, sei presente nel mondo, lavori, vivi, no? Però questa pretesa c'è. Allora, dietro tutta questa fantasia dei start-up, di queste cose di Silicon Valley, c'è questo rischio qui che si combatte proprio facendo questi ragionamenti insieme e ragionando invece come lavoratori, come cittadini, su come noi scegliamo, facciamo delle scelte, partecipiamo alle decisioni. Questo ragionamento sui suggerimenti ci porta a dire che ci rilega all'argomento del primo incontro. Cioè, una parte importante di quello che un essere umano si aspetta dal lavoro è esserci, no? Essere presente, sapere che il suo contributo costruisce senso. Poi questo non significa che non vada. Però questo è il punto di partenza.
Cioè, si lega molto a quello che indubbiamente, perché questa idea della, diciamo, che i diritti di decisione debbano seguire la conoscenza è un grande vecchio principio, sembra questo è, quando dice conviene, è certo che conviene, cioè i sistemi funzionano così, non vogliamo far decidere l'incompetente. Ecco, però questa è una fondazione potenziale di diritto, che sì. Concordo molto, peraltro per le tre cose.
Sì,
no?
Certo.
Perché a un certo punto ecco qui sappiamo che non indaghiamo sul perché nel passato non è stato fatto, ma secondo, ecco, qualche chance in più per nel futuro c'è, mi sembra che concordiamo su questo.
Cioè, sì, come risposta a...
ecco, volevo solo dire che questa tendenza però, per esempio, alla del design e della con gli utenti è una cosa che già esiste.
Esiste, certo.
Esiste anche nelle startup del Silicon Valley, mi pare che ti stiano in grande sì. Spitta, come dire, però invece alcune di queste cose le fanno.
Sì.
Senza per dire che hanno cominciato loro a farlo, per essere fair.
Sì, esiste, però la... quello che possiamo chiederci è qual è il terreno sul quale si può essere chiamati a giocare, a condividere, a coprogettare. Cioè, se c'è un terreno molto limitato dove io ho già deciso che quel servizio lo costruisco in modo tale che succhi i tuoi dati e poi ti lascio coprogettarlo, la battaglia politica è già persa in partenza, in buona misura. Cioè, essere ingaggiati su un livello di, potremmo dire, anche di partecipazione dove il più possibile dei diritti possibili sia in gioco.
È per quello che a un certo punto io ho avuto bisogno di dire che bisogna comunque inserire una dimensione istituzionale, perché se no la storia partecipa, suggerisci, cioè dai la conoscenza, cioè, a fronte... Poi non è detto che sia, non è una questione necessariamente di remunerazione, è una questione di diritti decisionali. Poi noi quando diciamo diritti di proprietà intendiamo una roba larga, cioè intendiamo diritti di ultima parola, tanto per cominciare, cioè essere nel consiglio della proprietà di professionista è un diritto di proprietà, cioè poi ci sono quelli economici sugli altri, ci sono i eroi, ci sono tante forme, no? Ma ecco, mi riferivo anche a diritti di rappresentanza e di decisione.
Sì, partecipare al governo, per non dire,
cioè, se no, ecco, tutta questa storia diventa un drenaggio.
Ecco. Ma il paradosso di Facebook non è tanto nella... Dietro ci sarà dei diritti garantiti ai soci di minoranza, ma è... Diciamo la piattaforma in sé che è una dimostrazione esemplare di un piccolo, no? In modo di mondo giocattolo, di un mondo dove sembra di avere diritto di parola, ma in realtà puoi parlare solo stando dentro delle regole del tutto stabilite da qualcuno. Ecco, e quindi ti illudi di avere diritto di parola.
Ma questo come un tempo della piattaforma.
Contente della piattaforma, sì, sì, contente, però i cittadini, cioè il rischio di noi cittadini e di noi lavoratori è essere tutti attenti.
Ecco, su questo naturalmente complica il problema, perché citava Luciano, citava di Matteo Tedesco. Ecco, io mentre sono ovviamente favorevole che ci sia da vendere gli argomenti per fondare diritti decisionali di rappresentanza in parte di proprietà, in parte di altro, insomma, comunque diciamo non c'era acquisto dei modelli in toto, è un po' pericoloso. Per esempio, il modello tedesco è molto centrato, e è stato anche criticato per questo, sui lavoratori e basta, sui lavoratori interni, sui lavoratori che stanno lunga, sui lavoratori che hanno la conoscenza delle macchine, sui lavoratori in pensione, che è vero, e va benissimo, il problema è che non basta.
Gli altri portatori di interesse.
Per esempio, quando tu dici che Facebook è questo, ha questi aspetti mostruosi, non ragioni mica pensando ai lavoratori di Facebook, no, che se la passano bene, o con che magari hanno l'opzione della rappresentanza, eccetera, eccetera. O anche della governance di Facebook, che all'ultima, mi pare abbia fatto anche una cosa non male, mi pare sia Facebook, ne parlavano, che è creare una fondazione dove depositare il purpose dell'impresa per evitare di essere, cioè, insomma, alcune cose. Invece, benissimo, allora abbiamo tappato alcune cose, funziona, però tu dici, non funziona, quindi cioè, esiste un problema di rappresentanza esterna o di contributi, come li mettiamo, questi di cittadinanza, queste regole, eccetera. Quindi
diciamo di plasticità della piattaforma perché possa succedere quello che diceva. Vuoi continuare?
No, se hanno qualche domanda. No, io mi fermo. Volevo tutto avere il suo, come si chiama?
Luciano Pero.
No, volevo dare un'informazione in questo senso.
Prego.
Sul discorso dei lavoratori,
se su questi incendi. Puoi intervenire e parlare al microfono, così no, qualcuno ci segue da lontano.
Su questo discorso dei suggerimenti dei lavoratori, è già legge, è una disposizione che dà degli incentivi proprio ai lavoratori per 800 euro come premio risultato e all'impresa con di contribuzione, proprio se ci sono queste attività
di partecipazione
con il risultato. Io ho avviato questa cosa, la cosa, un progetto di questo tipo. L'aspetto invece che ancora vedo abbastanza delicato è la cultura dell'impresa, la cultura dell'organizzazione. Soprattutto laddove quando tu devi affrontare, chiamato l'ingegnerino proprio un giorno, un paio di ingegneri che sono giù, perché loro si mettono loro a fare il capire patto, vogliono fare loro, no? E io dico, guarda che tu mi devi riportare i suggerimenti dalla gente, e quindi devo riprendere per le orecchie, perché non decolla facilmente, sono più comportati loro sulla capofabbrica parte in quarta, capo reparto parte in quarta, gli ingegneri parte in quarta, e poi i lavoratori me li hai dimenticati i suggerimenti dei lavoratori. E quindi il punto era un pochino questo, la difficoltà, la cultura è il punto difficile da trasformare, comunque è la via che... Poi un altro aspetto che volevo mettere in evidenza è che nelle fabbriche, lei sicuramente conoscerà, ma in realtà esistono ancora molte attività manuali, puramente manuali, che sono estremamente vitali per forza della fabbrica. L'immobile, per esempio lo spruzzatore, cioè gli spruzzatori hanno un potere economico fortissimo e come lavorano loro, non lavora nessun robot, con la macchina, nel metalmeccanico il lappatore, quello che fa la parte finale, sostituisce qualsiasi tipo di lavorazione. Ci sono ancora le lavorazioni manuali, noi stiamo facendo per esempio nel campo di allenamento il più bel albergo di Parigi, una commessa di 10 milioni di euro, e gran parte del lavoro, diciamo il 70% del lavoro viene dato fuori all'artigiano, perché sono ancora quelli che possono fare tutti quei lavori. Quindi diciamo che e questa è un po' la strada, cioè ancora credere effettivamente nel lavoro manuale, cioè intellettuale manuale. Quindi io dico, nel mio modo di vedere, unire il cielo e la terra, nel senso che mi piace molto questa idea anche di equilibrio tra l'aspetto manuale e l'anima, diciamo, labrus e rational. Quindi l'aspetto intellettuale deve essere collocato, come dice Turker, all'interno delle attività manuali. Molte attività manuali, come abbiamo parlato di mare chirurgo, richiedono comunque una capacità manuale notevole.
Ma come possiamo allora incrementare questa, cioè evitare che dei tecnici che si vedono, gli ingegneri di cui parlavo,
sono giovani.
Ecco, sono perché sono giovani. No, ma diciamo, nella tua esperienza, incrementare questo spazio possibile perché questo flusso di suggerimenti o di partecipazione attiva nei fatti alla vita dell'organizzazione si manifesti, perché l'operaio si prende spazio finché può, ma c'è tutta una struttura organizzativa che in qualche misura favorisce, in qualche misura frena.
Questo è il problema,
no, appunto, volevo sintetizzare.
Uno è l'eccesso di cultura gerarchica nel nostro paese, perché è diversa la manualità e diversa la gerarchia. spesso i capi non sanno fare. Un'altra cosa estremamente di operai, i capi devono qui rompono, ma loro non sanno fare, quindi. Quindi uno è l'eccesso di gerarchia, ridurre l'eccesso di gerarchia. Due è spingere i sindacati anche andare in questa direzione, quindi orientare le relazioni industriali, gli accordi, tutto quello che lei ha giustamente citato quello, ma anche lì c'è stata tutta una guerra per arrivare.
Io ho detto farlo da solo questo accordo, di fatto non ce ne sono ancora tanti in giro,
Sì,
sono dovuto progettare da solo, di fatto.
Certo.
Perché sono poche sperimentazioni ancora in giro.
Sì. Comunque, dalle statistiche dicono che su 22.000 accordi firmati recentemente negli ultimi due anni, dopo il 2015, che hanno invocato la detassazione al 10%, quindi prendi il risultato, ben quasi 3.000 contengono la clausola che lei dice, quindi è stata invocata in 3.000 aziende la clausola di partecipazione per avere un ulteriore
sgravio. Questo qui, ultimamente, questo qui ha aumentato il livello di, perché avevano molto detassato, ha portato 800
sì,
euro
sì, prima.
E quindi hanno aumentato anche la decontribuzione al 20% per la
sì, perché qualcuno, abbiamo sì, convinto qualcuno bravo. Lì a Palazzo Chigi che questa
hanno
roba
avuto un passaggio
può essere. E poi lo ripeto, secondo me i diritti di rappresentanza sono forti e poi anche la formazione scolastica, lo dico io, non insegno al Politecnico, ma i nostri ingegneri escono hanno un po' l'atteggiamento
anche
che lei raccontava. Cioè, giù in officina e facciamo noi, perché l'operaio non ne capisce niente.
Sì, anche il sindacato lo Stato, perché ho dovuto riprendere per l'orecchio il sindacato, perché i rappresentanti dei lavoratori me li voleva prendere tra quelli peggiori che c'erano dentro. No, dico, devi mettermi quelli che sono, cioè, puoi rappresentare i lavoratori. Per queste cose qui devi mettere la gente comunque che ha senso, cioè anche per mettere quelli che fanno schiamazzi o cose del genere. No? C'è anche richiamare anche perché anche il sindacato non è così sensibile
certamente il sindacato potrebbe secondo me dovrebbe lanciare la sincera diciamo sul piano della proprio cioè se sono vere queste cose che diciamo non è che ma allora per un po' più di tutela, un po' meno, un po' più di retribuzione, un po' meno. Cioè, rappresentate il consiglio di amministrazione, cose capito, cioè, cose molto più sostanziali, quindi alzare questa sgrassa.
Questo bloccherebbe quella cultura che hanno gli imprenditori.
No, ecco, infatti io qui volevo fare un mio nel senso che l'insegnamento in prima battuta, questo bias, questa distorsione programmatica è stata forte e lo è tuttora. Quindi diciamo ci sono due distorsioni in realtà, una distorsione pro mercato e lì ci pensano gli economisti, è una distorsione pro gerarchia e lì ci pensano tutto l'insegnamento del manager. Quindi anche nell'insegnamento bisogna cominciare a insegnare cose diverse. Io posso solo portare, adesso pensavo, ho studiato un po' i processi decisionali, i rapporti uomo-macchina nell'aeronautica militare. Allora, e sono rimasta, devo dire, estasiata.
Sì,
perché il livello di cultura, di competenza e di sforzo che fanno per azzerare gli effetti della gerarchia sì. Sul potenziale dei suggerimenti, perché appunto cosa succede? Il comandante, il capo, quello più alto in grado, non ascolta, o tende a non ascoltare, il secondo pilota tende ad autocensurarsi. Con conseguenze disastrose, quindi tutta la parte, tra l'altro in un sistema che è tutto automatico in linea di principio, potrebbero andare col pilota automatico, ma tutta la formazione rivolta a loro è cosa fai se il pilota automatico non funziona, e quindi questo va a formare anche lì, devono conoscere la fisica, l'aerodinamica, come è fatto dentro l'aereo, perché è lì che fa succedere, e ascoltarsi. Quindi l'effetto ce l'hanno Quindi la formazione la fanno e alcuni risultati li ottengono, nel senso che poi sono delle letture elementari, che vengono posizione dei rischi, eccetera, eccetera, e dei risultati li ottengono. Quindi perché noi non dobbiamo formare i dirigenti aziendali in questo modo? Così dovremmo formare.
Sì, dovremmo. I dirigenti, in particolare i manager, resistono molto a essere formati. Poi qui non è formazione tecnica, è formazione ai comportamenti, ma è formazione all'attenzione all'ambiente, alla capacità d'ascolto.
A dirigere bene cosa sono dirigenti?
E potremmo provare ad approfondire un momento, un altro argomento connesso. Prima avevo evocato, voi avete parlato anche voi di questo modello di Silicon Valley che noi tendiamo a volte a prendere atipicamente. Lì la storia di Silicon Valley è una storia che nasce all'università nel centro di ricerca dell'università di Stanford negli anni 60 e andrebbe letta come storia specifica, cosa è successo lì, in quel contesto, nei rapporti tra industria e centri di ricerca, movimento culturale degli anni 60, tutto quello che adesso attribuiamo a questa rivoluzione digitale nasce in un contesto preciso, con una storia che risale a quell'epoca. Allora, se invece percorriamo una storia italiana, la storia di Pomigliano è una storia italiana, come era quella dello stabilimento Olivetti non tanto lontano, le cose raccontate anche nei romanzi, tipo Donnarumma all'assalto, la storia delle dismissioni di Rea, che racconta ancora. Allora, tutta questa storia italiana, in un certo senso io potrei dire, è molto più importante del cercare di imitare, perché siamo solo degli imitatori, altrimenti, del cercare di replicarvi la storia di Stanford, perché noi dobbiamo essere mai la storia del Politecnico, la storia della Bocconi, abbiamo qui rappresentate anche due università, la storia di quel tessuto culturale. Allora, come si può costruire questa situazione in cui ci sono organizzazioni che favoriscono emergere di suggerimenti, o comunque come si collega a tutto questo discorso del lavoro che emerge, no? Come contributo anche di capitale nel contesto della storia italiana, piccola impresa, media impresa, no?
Butto lì una cosa soltanto. Su questo, secondo me, invece noi non andiamo male adesso, perché ci saranno forse solo tre, questa 4.0 non la fanno mica in tanti, siamo appesi a 300-400 ingegneri, che però conosco bene i processi, sono quelli invece che sanno parlare con gli operati. E però in questo sforzo vedo abbastanza convergenza fra la piccola impresa, gli artigiani, molto in Emilia, molto in Lombardia, un pochino anche in Piemonte. C'è una sorta di convergenza fra i tecnologi, appunto, questi ingegneri anziani che conoscono bene i processi, i giovani, gli smanettatori, questi che conoscono le tecnologie 4.0, gli anziani artigiani. E la storia di Pomigliano è una bella storia, ma non è mica solo, quella è più famosa, ma ce ne sono molte altre, in giro. Quindi, secondo me, una fetta dell'industria italiana sta recuperando molto bene. No. E l'ultima cosa
è importante dirlo,
no, sta recuperando molto bene, e una cosa interessante è anche dove c'è convergenza tra i settori, ad esempio il rilancio dell'agricoltura evoluta, moderna, di alta qualità, biologica e via dicendo. Poi c'è Carlo Petrini che ve ne dice tutti con la sua grande teoria della madre terra, eccetera, eccetera, ma al di là della teologia della madre terra, eccetera, eccetera, c'è poi dietro l'agroindustria italiana va benissimo, se guardate gli indicatori dell'export sono straordinari. Ci sono tantissimi giovani che stanno tornando all'agricoltura, ma non è l'agricoltura dei nomi, è l'agricoltura digitale, tecnologica, evoluta, con i droni, i sensori e tutta questa cosa qui. E questo qui è un settore di sviluppo notevolissimo per i giovani e anche per il mezzogiorno.
Il Mezzogiorno dovrebbe puntare su turismo e agricoltura di lusso, agricoltura evoluta di questo genere. Questo potrebbe essere il punto della
mia domanda. Io ho una risposta alla tua domanda, osservazione sulla non imitare, perché come dicevo anche prima, cioè nessun tipo di modello va comprato per l'intero, che sia un modello tedesco, che sia un'interpretazione di Donbass, un'interpretazione di Francia. Però, quindi quali elementi della storia italiana, che ho citato Olivetti, eccetera? Per esempio, in quella tradizione, secondo me c'è un suggerimento che va anche oltre la rappresentanza, perché l'esperienza di Olivetti, in realtà, aveva la rappresentanza non era neanche tanto matura ai tempi, no? Quindi questa grande innovazione, grande socialità e soprattutto grande raccolta delle migliori energie del paese, da Musada, no? Filosofi, psicologi, sociologi, i migliori menti. Quindi è stata un po' un design, un'innovazione, una governance anche basata sulla conoscenza e sull'apertura. Ecco, una delle critiche che tante una cosa di cui terrei conto anche quando si parla di un'impresa, è che non c'è solo la rappresentanza degli interessi, c'è anche la conoscenza, la bellezza, la creatività. E in questo, se parliamo di tradizione italiana, abbiamo da
qualcosa. Possiamo dire meglio partecipazione, allora, in senso più lato, perché
sì, diciamo che un senso
presenza, di non so, presenza, perché è una presenza come attori.
Diciamo che c'entra sì con anche la creatività, con l'apertura, sì, sì. No, perché anche la rappresentanza di interesse, poi dovrei sono disegnare da sé, bisogna stare attenti perché a non farla troppo chiusa, perché poi
sì. Può prendere. Io coltivo un interesse per quella disciplina che studia le condizioni e l'ambiente di lavoro alle quali devono adattarsi le esigenze psicofisiche del lavoratore, che è l'ergonomia. A questo proposito ho assistito a Bologna a un festival di architetti paesaggisti, urbanisti, esperti di marketing territoriale, Cool Landscape. E quindi si fa proprio riferimento a questo e quindi parlano anche dell'impresa come fattore produttivo. Si è parlato nella prima relazione della professoressa del conflitto che si genera sulla redistribuzione dei diritti di informazione e di proprietà, comunque sempre inerenti ai rapporti di produzione. Nella seconda relazione il professore invece ha esternalizzato questi conflitti a un contesto più ampio. Il problema che avete sollevato naturalmente è quello della governance, chi poi debba avere il general intellect, possiamo definirlo, della guida. Il modello tedesco della partecipazione pubblica dei lender all'interno di alcune grandi imprese, con il coinvolgimento dei sindacati. Però sono modelli che sembrano ormai essere arrivati a un punto di maturazione. È interessante che siano proprio specialisti che provengono dall'ambiente del Politecnico o dell'architettura o dell'ingegneria che stimolino i nuovi imprenditori a sostenere questo tipo di visuale. Cioè, è un processo naturalmente che ancora va definito, costruito, la maturità italiana non sembra ancora di essere arrivata a livello di quello che invece parlate della cultura americana, però sembra che ci sia un'intenzione in alcune delle regioni più avanzate del paese. Grazie. Avete qualche altra domanda? Ci fermiamo qui. Molte grazie. Ci vediamo il 20 con il terzo incontro di questo ciclo. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Grazie.